collegati con Andrea Turco, giornalista ecologista, fine conoscitore di queste vicende. Vogliamo tornare in Qatar. Ne abbiamo già parlato delle intime connessioni tra la missione militare italiana in Qatar, quella formalmente a difesa dei mondiali di calcio, in realtà una missione che si inserisce in un lungo rapporto di collaborazione militare con quel paese. Vi abbiamo anche accennato alla questione del greenwashing e dei lavoratori morti, delle tantissimi lavoratori morti per le terrificanti condizioni di vita durante i cantieri che sono stati costruiti per il mondiale di calcio. Adesso vogliamo tornare su un aspetto al quale abbiamo più volte accennato ma mai approfondito, che è decisamente un aspetto cruciale, quello del gas. Il gas, perché Doha si sta candidando a diventare il maggior produttore mondiale di GNL. Cos'è il GNL? Ecco, è la prima domanda che facciamo ad Andrea Turco. Buongiorno Andrea Turco.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per avermi invitato. Allora, il GNL è il gas naturale liquefatto, quindi quel gas che viene portato allo stato liquido, quindi attraverso un processo di liquefazione si abbassa la temperatura a circa meno 160 gradi, e lo si fa perché ovviamente il gas liquido comporta un volume ridotto rispetto al gas in forma gassosa, e quindi se ne può trasportare molto di più, fino a 600 volte di più, in maniera tale quindi che questo gas che diventa liquido viene poi portato tramite le navi metaniere in giro per il mondo, viene venduto poi al miglior offerente, cioè a chi può acquistare questo gas, che poi a sua volta dovrà riportarlo allo stato gassoso e da lì poi distribuirlo alla rete nazionale. E in questo senso il Qatar è già da tempo in realtà, si candida a diventare il principale esportatore di GNL al mondo, ed è una partita, per mantenere la metafora calcistica, che è molto interessante, su cui va tenuta l'attenzione.
Esatto, l'interesse ad esempio dell'Italia è diretto per quello che riguarda il gas liquefatto che proviene da Doha. Non a caso sono stati stretti dei rapporti diretti tra l'ente naturale idrocarburi, l'ENI, e il governo qatarino.
Sì, in questo senso l'ENI ha anticipato quello che poi hanno fatto in questi giorni altri stati come la Cina e la Germania. Proprio nei giorni del mondiale, prima la Cina e poi la Germania hanno reso noto di aver firmato accordi con il Qatar per la fornitura di enormi quantità di GNL. Tra l'altro il Qatar firma sempre questi accordi con contratti a lungo termine, quindi nel caso della Cina gli accordi sono di 25 anni, nel caso della Germania di 15 anni, quindi entrambi i paesi, Germania e Cina, si legano a doppio filo al Qatar e alle forniture di GNL, quindi inevitabilmente poi i loro consumi energetici andranno ancora a gas per tantissimo tempo. E in questo percorso Eni aveva anticipato in un certo senso questi due stati, perché a giugno aveva annunciato di essere entrata nel più grande progetto di GNL al mondo, che appunto si svolge in Qatar, attraverso l'entrata nello sviluppo dello giacimento del North Field East. In questo giacimento, che è un maxi giacimento, secondo alcune stime potrebbe sviluppare circa il 10% del gas naturale del mondo, e quindi Eni è entrata all'interno del progetto di sviluppo nell'ottica appunto poi di esportare questo gas, che dovrebbe essere sviluppato a partire dalla fine del 2025 in Italia attraverso i tre rigassificatori esistenti e i due in procinto di essere costruiti, Piombino e Ravenna, ma su cui Eni continua a fare pressioni allo Stato italiano affinché i rigassificatori per accogliere anche il gas qatariota siano di più. In questo senso le dichiarazioni di De Scalzi, l'amministratore delegato di Eni, del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin sono coincidenti. Entrambi hanno parlato della necessità di nuovi rigassificatori, almeno due in più rispetto a Piombino e Ravenna, che dovrebbero essere nelle intenzioni di Eni e del governo Porto Empedocle in Sicilia, nella provincia di Agrigento, e Gioia Tauro in Calabria. Anche questi due rigassificatori comunque dovrebbero accogliere il gas catariota in più, e però poi questo gas, come avviene con quasi tutte le infrastrutture energetiche che sono nel sud Italia, poi verrà comunque esportato e portato poi al nord Italia, soprattutto alle industrie energivore e ai consumi delle famiglie.
Ecco, in tutto questo stiamo assistendo a un tentativo molto chiaro, quello di sostituire la Russia con il Qatar come fornitore all'Europa di gas, in un contesto in cui il fatto che si punti sui rigassificatori, sulle navi gasiere e poi sui rigassificatori e non sulle classiche pipeline mette le mani decisamente più libere a chi intraprende questa strada, o sbaglio?
No, esatto, il GNL in un certo senso rispetto al gas che viene portato tramite i gasdotti è un gas che gli esperti definiscono pronto all'uso, nel senso che una volta che viene acquistato da un singolo Stato, perché poi la differenza la fa anche questo, i gasdotti quasi sempre insomma hanno necessità di passare attraverso diversi stati prima di arrivare poi all'approdo definitivo, quindi c'è bisogno di una collaborazione internazionale, molto spesso appunto interessando molti più territori, poi ci sono maggiori opposizioni a livello locale, mentre invece il GNL è più diretto e più immediato, quindi basta acquistarlo da uno stato esportatore, per esempio il Qatar, e poi portarlo tramite nave per esempio in Italia a Rovigo, dove esiste il terminal GNL da tempo, in cui il Qatar ha una quota del 20% e che è già attivo da diversi anni, e quindi diciamo poi in questo senso si oltrepassano sia gli accordi con i diversi stati, sia le eventuali opposizioni delle comunità locali. Lo abbiamo visto anche a Piombino, cioè una comunità si è opposta al rigassificatore, e però il governo è andato avanti, e nel giro di un anno probabilmente il rigassificatore sarà pronto, quindi anche i tempi di realizzazione sono minori rispetto ai gasdotti classici, e quindi insomma alcuni stati, soprattutto Italia e Germania, che non a caso erano quelli più dipendenti dal gas russo, hanno preferito la strada del GNL, quindi della sostituzione del gas via terra col gas via mare.
Ecco, nel caso del Qatar l'Italia non si è portata avanti soltanto con gli accordi commerciali, si è portata avanti con gli accordi militari, perché questa presenza di 560 militari italiani in Qatar a guardia dei mondiali di calcio non ha una data di scadenza, ossia non è come tutti ci aspetteremo fosse: finiti i mondiali di calcio, questi signori prendono armi e bagagli, chiedo scusa, e tornano a casa, ma piuttosto resteranno lì per un tempo indefinito. E questo all'interno di un quadro in cui le collaborazioni dirette, sia in termini di fornitura d'armi che in termini di addestramento dell'esercito qatarino, vanno avanti da lungo tempo, credo che la dica lunga sulla volontà italiana di mantenerlo ben saldo quel piede all'interno del Qatar.
Ma vale lo stesso anche per il GNL, perché gli accordi che il Qatar firma con le forniture di GNL sono sempre contratti a lungo termine, quindi ogni stato che decide di acquistare gas dal Qatar lo fa per almeno 15 anni. Sull'Italia al momento non sono state diffuse le informazioni relative alle forniture in più che dovrebbero arrivare dal 2024, se va bene, per cui non sappiamo per quanti anni l'Italia si è legata al Qatar, però guardando gli altri stati che hanno firmato accordi a lungo termine, guardando la storia del Qatar che firma solo accordi a lungo termine, è facile immaginare che per 20-30 anni l'Italia si è legata al Qatar e alle forniture di GNL, col problema che ovviamente questo gas poi dovrà essere utilizzato per forza di cose in Italia, visto che quando il Qatar firma i contratti di fornitura mette sempre la clausola del divieto di esportazione verso paesi terzi, per cui obbliga gli stati a doverlo consumare in loco. Quindi noi per 20-30 anni, cioè la politica energetica e climatica dell'Italia ce la fa praticamente il Qatar.
E questo con un legame che sembra essere ancora più stretto e vincolante di quello che è stato fino ad ora quello con la Russia, e non solo, si parla di boicottaggio del gas russo per le feroce politica russa nei confronti dell'Ucraina. Abbiamo il governo italiano stretto un accordo con militare ed economico con il Qatar, un paese dove, come dire, la nozione di diritti umani credo che non abbia una traduzione nella lingua locale, visto quello che è accaduto sia riguardo ai lavoratori immigrati, soprattutto dal sud-est asiatico, impiegati nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture per il mondiale di calcio, sia per quello che riguarda il rispetto delle minoranze, il rispetto delle persone LGBTQ+, eccetera, fortissimamente negato all'interno del paese catarino. Quindi insomma, dalla padella nell'abbraccio, comunque sempre malcotti, come la vedi?
Esattamente così, ma poi questa cosa vale non solo per il Qatar ma anche per gli altri stati a cui l'Italia si sta legando per maggiori forniture di gas, cioè l'Algeria per esempio, che in questo momento è diventato il principale fornitore di gas dell'Italia, insomma è stato altrettanto autoritario, filo russo, per cui non si capisce perché se la Russia è diventata la cattiva da cui non dover più importare petrolio e gas, questa cosa non vale per gli stati alleati della Russia. Quindi il problema con le fonti fossili poi è questo. A marzo, quando l'ex ministro Di Maio era andato in Qatar insieme a Descalzi, perché diciamo ormai gli accordi tra Eni e lo Stato sono talmente, i legami sono talmente evidenti che insomma si permettono pure di andare insieme a fare accordi, quindi un'azienda privata e uno Stato. Quando Di Maio e Descalzi sono andati in Qatar, a un certo punto nel comunicato della Farnesina si leggeva pure, non si sa che titolo, che il Qatar e l'Italia hanno parlato della situazione libica e hanno parlato della stabilizzazione, della necessità di una stabilizzazione dello Stato africano. Diciamo, per l'Italia l'interesse è chiaro, perché come tra l'altro è possibile vedere in questi giorni, la Libia è un altro dei fornitori di gas all'Italia, e però diciamo in questi anni dalla destituzione di Gheddafi ha fornito pochissimo gas all'Italia, e proprio in questi giorni ne ha fornito zero, insomma per via dei sabotaggi di alcuni impianti e della manutenzione di altri. Quindi è evidente che gli interessi sono sempre legati. Il problema è che un sistema basato sulle fonti fossili legittima poi le forniture a stati autoritari che decidono di fare delle fonti fossili insomma merce di scambio e di ricatto.
Certamente questo è chiaro. D'altra parte, che la Libia non sarebbe più stata un fornitore privilegiato per quello che riguarda sia il gas che il petrolio era un dato oramai evidente da quando è intervenuta nel paese la Turchia, stringendo accordi con la ditta ancora statale libica principale che si occupa di idrocarburi. Quindi che l'Eni sarebbe scesa in secondo piano era un dato più che probabile, visto considerato che a difendere gli interessi della Turchia ci sono i militari turchi scesi in difesa di quello semi-califfato che c'è in Tripolitania. Questo mi sembra un dato di fatto abbastanza evidente, e che quindi l'Italia non è stata più in grado di garantire militarmente la difesa dei propri interessi in loco. Poi ce la si possiamo raccontare in altro modo, ma io penso che schiettamente i termini siano questi. Ecco, ma per quanto riguarda, tornando al gas liquefatto, tu nel tuo articolo hai parlato di uno studio uscito sulla rivista Science Direct, che avrebbe inserito tra le cosiddette bombe al carbonio proprio la questione del gas. Ce lo vuoi spiegare meglio?
Sì, c'è questo studio realizzato da università statunitensi, inglesi e tedesche, che è stato poi pubblicato recentemente sulla rivista Science Direct, che parla del progetto Nord Field East, quindi quello in cui c'è una partecipazione di Eni, ma c'è anche una partecipazione di Shell, di ExxonMobil, di Total, quindi dei colossi energetici a livello mondiale, e che ha stabilito che, insomma, secondo un complesso calcolo, che il progetto del Qatar è la peggiore bomba climatica al mondo. Secondo le stime realizzate da questi scienziati, si parla dell'emissione di 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica per un progetto che appunto diventerà, quando realizzato, il progetto che fornirà la maggiore quantità di gas naturale al mondo, quindi da solo produrrà circa il 10% del gas naturale del mondo. E il problema, tra l'altro, io ho notato che i calcoli sono piuttosto conservativi, nel senso che gli scienziati ci sono andati cauti perché hanno calcolato solamente le emissioni derivanti dal progetto di estrazione del gas, ma non hanno calcolato le emissioni che, per esempio, inevitabilmente comporterà il trasporto di questo gas, quindi le emissioni che fanno le navi metaniere per portare il gas, per esempio, all'Italia, le emissioni che farà poi l'Italia quando quel gas lo dovrà riportare allo stato gassoso. Quindi insomma, diciamo, sono cifre conservative e già così fanno spavento, figurarsi se fossero state calcolate tutte le emissioni. Quindi di questo parliamo. Poi alla COP 27 si è parlato, insomma, in maniera deludente, come sappiamo, di riduzione delle emissioni, però poi si incentivano e si sviluppano progetti del genere.
Esatto. Ci ha scritto un ascoltatore, ascoltatrice, questo: anche in Libia l'Eni aveva le sue milizie a difendere gli impianti. In Qatar, per essere più sicuro, si porta l'esercito? Credo di sì, giusto? Vista la collaborazione che è stata stretta in occasione dei mondiali. Ma sempre nel tuo articolo tu sottolinei in maniera molto forte il legame tra questione energetica e mondiale di calcio, perché è un legame che va avanti oramai da molto tempo. Ce ne vuoi parlare?
Sì, io, diciamo, per rimanere solamente ai mondiali di calcio, insomma, lo abbiamo dimenticato, ma i mondiali del 2018 si sono svolti in Russia, quindi i mondiali del 2022 in Qatar, e si discute già delle prossime assegnazioni. Molto probabilmente insomma, potrebbero accaparrarsi gli Emirati Arabi, quindi insomma, stati insomma, che in cui la produzione di idrocarburi è notevolissima, e che hanno parecchi legami poi anche con le competizioni calcistiche. Ho ricordato anche la vicenda di Gazprom, anche qui, che era diventata nei mesi scorsi la cattivona di turno, e però poi nel 2021, quindi non chissà quanti anni prima, nel 2021 la UEFA aveva rinnovato un accordo da 45 milioni di euro per le sponsorizzazioni di Gazprom alla Champions League, quindi la principale competizione calcistica europea. Poi a marzo del 2022, quindi pochi giorni dopo l'invasione delle truppe russe dell'Ucraina, la UEFA, diciamo, ha dovuto fare marcia indietro e ha annullato la sponsorizzazione. Però, voglio dire, le sponsorizzazioni delle aziende energetiche italiane ed europee, medio orientali, sono notevolissime, e quindi, insomma, questa, diciamo, la vicenda dei mondiali è solo l'ultima di una lunga serie.
Chiarissimo. Quindi anche in termini di prestigio internazionale, sostanzialmente l'organizzazione di questi mondiali di calcio offre al Qatar una mega vetrina, una vetrina dalla quale poi si sono anche accelerati i processi con i quali sono stati stretti nuovi accordi commerciali. Tu hai citato quello con la Cina e quello con la Germania, e quindi come il cerchio si chiude intorno a questa questione. E tutto questo alla faccia dei lavoratori morti durante la costruzione, alla faccia dei cosiddetti diritti umani, perché i diritti umani a quanto pare sono una categoria a densità variabile, a seconda degli interessi gli uni o gli altri possono essere tollerati o non tollerati. E questo è un dato che è sotto gli occhi di tutti, ma evidentemente anche nel nostro paese. La paura di rimanere al freddo, la paura di non riuscire a riscaldarsi, le bollette sempre più alte, stanno mettendo, come dire, il silenziatore alla capacità reattiva sui vari territori, anche nei confronti di questi impianti di rigassificazione che sono vere e proprie bombe piazzate all'interno del nostro territorio, perché sono estremamente pericolosi sia per l'impianto sull'impatto sull'ambiente, sia per il rischio che si comportano in caso di un incidente. Ci vuoi parlare di questo aspetto?
Sì, ci sono questi rischi, e c'è poi anche il rischio dovuto al fatto che inevitabilmente, insomma, se il conflitto dovesse mai allargarsi, insomma, come ci insegna proprio la Libia che abbiamo citato prima, cioè, gli impianti di rigassificazione, cioè, insomma, sono i primi impianti che verrebbero attaccati per il danno che farebbero. Quindi gli impatti ambientali di queste opere sono notevolissimi, sia dei gasdotti via terra, come per esempio ci insegna anche la recentissima vicenda del raddoppio del TAP insomma lungo la costa adriatica, sia insomma per quanto riguarda le navi rigassificatrici, cioè a Piombino, insomma nel silenzio insomma della stampa mainstream, cioè, si è deciso che bisogna portare avanti quest'opera inedita di una nave rigassificatrice installata, cioè, all'interno di un porto tra l'altro molto insomma molto frequentato e che già hanno un approdo turistico. Quindi i rischi in questo senso sono notevolissimi, però appunto prevale la sete di gas, che però secondo me oltre a come dire essere giustificata dalla paura di restare al freddo, non si sottolinea abbastanza spesso che le richieste maggiori quindi di maggiore gas derivano dalle industrie, dalle grandi industrie che sono interessate a non diminuire minimamente la produzione e ad andare avanti col insomma business as usual, e quindi essere alimentate dal punto di vista energetico dalle fonti fossili, così come hanno sempre fatto. Cioè, chiudo con un dato su tutti: l'ex Ilva di Taranto da sola consuma il 2% del metano dell'Italia.
Notevole, notevole. L'ex Ilva, 2% del metano per l'Italia da sola. Sì, è di fatto quello che abbiamo di fronte. E il mantenimento di una scelta su un'idea di sviluppo che ha a che fare con l'infinita produzione e rivendita di merci che peraltro spesso sono pensate per essere rapidamente deperibili e quindi implicare necessità di una sostituzione continua, invece di ragionare in termini di conservazione dell'ambiente, delle nostre vite, ma anche in termini di utilità per quelle che sono le nostre vite. Ma il meccanismo è tale che come dire, ne emerge una dinamica di tipo completamente amorale. L'importante è che il profitto generi altro profitto, e questo indipendentemente dalle conseguenze che tutto questo può avere non soltanto sugli ultimi, che da sempre pagano il prezzo più alto, ma in generale su tutto il pianeta sul quale abitano tutti. Questo mi sembra un aspetto, come dire, che va al di là di una mera cupio di soldi, diventa un'assenza di futuro, un presente eternizzato con il quale siamo obbligati a convivere, e nel quale la parola domani non va al di là effettivamente del giorno dopo, niente di più. Non so come tu la veda, ma mi sembra una prospettiva davvero inquietante.
No, condivido davvero poco da aggiungere, perché mi sembra un'analisi perfetta, e poi insomma è questo il sistema basato sulle fonti fossili da sempre, cioè, è un sistema che viene legittimato dall'utilizzo delle fonti fossili, in cui esiste solo il presente e non esiste il domani.
Con queste note poco allegre, ma d'altra parte la situazione è quella che è, io ti ringrazio moltissimo per il tuo approfondimento e niente, speriamo di poterti riavere altre volte ai nostri microfoni.
Va benissimo, alla prossima allora.
Grazie. Ciao.